dite, sei pronto?
Ciao Giancarla, come si fa a dire no, non sono pronto? Siamo qui davanti ai microfoni, davanti al nostro bel PC, davanti a questa opportunità di andare a conoscere un altro nuovo artista che poi sarebbe il migliore, poi sveleremo perché è il migliore.
E io intanto piglio la cornetta, sì, e lo vado a chiamare.
E vediamo.
Vediamo se è pronto.
Avemus fortunas?
Sicuramente sì. Per adesso squilla.
Pronto?
Pronto!
Pronto!
Ciao, siamo di te Giancarlo.
Buongiorno.
Salve a te.
Vi sento belli carichi.
Noi ci carichiamo noi ogni sempre. Mezz'ora, siamo peggio dei telefonini. Noi siamo sempre con la carica attaccata.
Abbiamo un certo, come si dice in italiano, la bank, la telephone bank.
Una carica, no?
Una carica, sempre,
diciamo, sempre attiva.
Sempre attiva.
Noi artisti benvenuti. Alle volte abbiamo bisogno di questa carica, perché alle volte, lo sai, avrete sicuramente intervistato tantissimi artisti, e quindi sapete che noi poi viviamo di grandi esaltazioni e anche momenti proprio di depressione, dove siamo
di fasi calanti, chiamiamoli
vuotati.
Così fasi calanti,
infatti.
Quando dice,
e quindi quando... è bello sentire persone così belle cariche che ti danno energia.
Allora, noi abbiamo aperto i microfoni questa intervista prima di chiamarti e abbiamo, allora, innanzitutto benvenuto alla valigia di cartone, la nostra family aumenta con voi new entry.
E abbiamo grazie a voi.
Abbiamo detto,
ma
in
con
apertura,
piacere,
no?
Abbiamo detto in apertura, andiamo a chiamare il migliore e sveleremo il perché.
Perché?
Almeno di cognome.
Tu sei Carmine.
Io quando stavo... Io sono Carmine Migliore, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie a voi per questa opportunità, insomma,
è un piacere.
Anche grazie alla Venichia che mi ha, diciamo, di Mr. Jack, che mi ha dato diciamo il vostro contatto, la nostra, diciamo, lui si occupa del mio ufficio stampa.
Bellissimo.
Però stavo dicendo una cosa, quando stavo a scuola, purtroppo, poi questo fatto del cognome portava sempre gli insegnanti, i professori, a dire sempre la stessa frase: migliore sei proprio il peggiore. Perché chiaramente a scuola io pensavo soltanto alla musica, alla chitarra, al rock e tutto quanto, e quindi non ero molto studioso.
Quindi mi
occupavo di altro già da piccolo, insomma.
Però in questo caso noi abbiamo detto giusto, abbiamo detto il migliore, perché se sei qui alla valigia di cartone, quindi qualcosa avrai studiato, no? Tra le quinte, dietro le quinte, con la chitarra, non so adesso se suoni qualcosa, insomma.
Un attimo solo.
Sì.
Ti ho fatto emozionare, lo so, e io sono fatto così. Se non prendo proprio...
No, vi spiego il motivo per cui si è inclinata la voce.
Bevi.
Bevi un bel sorso d'acqua, noi intanto parliamo.
Un attimo
solo, sta riprendendo. No, magari a quest'ora è un po' No, sai che è successo? Che ho mangiato l'intervista. Una cosa che, diciamo, noi... Perché io sono anche cantante, oltre ad essere... chitarrista, insomma, compositore e tutto quanto, si sconsiglia sempre di mangiare frutta secca. Io lo dico ai miei allievi, ma poi sistematicamente ho preso i pistacchi e ho mangiato, stavo mangiando 3 o 4 pistacchini, e quindi, diciamo, questa cosa qui mi ha portato un po' di...
Io ho una domanda, adoro la frutta secca, è per questo che non so cantare?
Sì, perché no, tu mangi anche le bucce, Giancarlo.
Io innanzitutto non dico mai che, cioè, quando vengono i ragazzi e dicono io sono stonato, non so cantare, io dico sempre: non ancora sei educato a poter cantare. certo, come in tutte, cioè in tante altre discipline. Poi è vero che c'è per la musica, come anche altre arti, c'è chi è più portato, chi ce l'ha di natura un poco in più rispetto agli altri, però fondamentalmente di persone che non sanno cantare io non ci credo,
non esiste,
perché non è possibile.
Cioè, non
quindi
saper
una
cantare,
sorta di...
Sì, la definizione è giusta, non sapere perché non conosci. Una volta che impari...
come conosci. Diciamo come le altre cose, come la stessa cosa che adesso dico, non so tirare con l'arco.
Esatto.
Perché magari non ho mai tirato, non ho avuto un insegnante. Così. Poi ci sono quelli che giustamente nascono proprio così, da piccoli, diciamo in famiglia, già si vede che hanno del talento superiore agli altri, però alle volte ci sono anche dei talenti nascosti.
Sì.
Quindi
e io sarò quello, quel talento nascosto,
che ancora non l'ha ritrovato, cioè quello è il problema, che gira, non sa dove l'ha nascosto sto
dopo
talento.
Tantissimi anni
dove l'ha nascosto,
non lo trova e non lo trova.
Allora, come succede per gli oggetti, quando perdi qualcosa e lo cerchi e non lo trovi, e poi dopo invece magari mentre cerchi altre cose lo ritrovi, tu metti a cercare qualche altra cosa e vedi che trovi il tuo talento.
Sì,
per il campo.
Lo farò.
Sì, promesso. Comunque
quindi
lo sa già.
State in campana che se lo cerco e lo trovo, faccio tabula rasa.
Determinazione.
Ti farò l'intervista io direttamente, ti farò.
Cioè, ma certo, ma dovresti venire dopo in capo
in ginocchio
al mondo
in ginocchio da te. Sì, vabbè, ma poi lo sa che io scherzo, insomma, e poi in pratica glielo dico e ribadisco 100 milioni di volte, insomma. Non è che lei, il problema suo non è intanto non trovare il coso del canto, no? La dote. E che si dimentica pure quello che gli dico, quello è il problema più che altro, non è che...
perché mi glielo dico spesso della smemoranda?
No,
però,
ma facciamo,
però,
non permetterei, ma non mi permetterei mai. Assolutamente
non ci credo.
No.
Sarà
no,
sicuramente una
lungi da me a certe insinuazioni.
Non pensare una cosa del genere, ma assolutamente.
Ma quando mai? Allora, parliamo un pochettino di te, altrimenti questa mo me gonfia. Carmine Migliore, cantautore, chitarrista, almeno adesso quanto ho capito. Raccontaci un po' tu, chi sei?
Allora, io amo definirmi, diciamo che sono un musicista e soprattutto non faccio il musicista ma lo suono, perché per fortuna, insomma, sono nato in una famiglia dove la musica si respirava dai tempi dei nonni, ma forse anche prima, però da quello che ho notizia, insomma, da mio nonno in poi, e quindi mi sono ritrovato in pratica ultimo di 4 fratelli, nato dopo 7 anni dall'ultima sorella. In pratica immaginerete che questi ragazzini di 10, 11 anni, 12 anni, che appena finiva il Festival di Sanremo, a casa nostra iniziava un altro, il dopo festival, diciamo. E quindi cantavano tutte queste canzoni, io ero l'unico spettatore, diciamo piccolino, e dovevo ascoltare i miei fratelli, le mie sorelle che cantavano queste canzoni. Quindi la chitarra è stata sempre, diciamo, uno strumento che era in casa, e quindi per me è stato naturale, intorno ai 7-8 anni così, mi iscrissi ai Lupetti, agli Scout, e lì, come sapete, insomma, i canti religiosi, anche diciamo canti rivolti alla natura e tutto quanto, insomma, per me è stato naturale incominciare a cantare, scrivere le canzoni, perché le prime canzoni le ho scritte tipo quando avevo 10-11 anni, anche canzoni proprio dedicate agli scout, insomma, queste cose qui. E poi verso incominciai a studiare musica, e intorno ai 14 anni così facemmo la prima band, incominciamo a girare un po', prima per la Campania, perché io sono di Capua, in provincia di Caserta, e poi incominciamo ad uscire fuori regione, poi d'Italia, poi vabbè, ho tour con cantanti e gruppi famosi, abbiamo girato l'Europa, sono stato anche, diciamo, negli States, in Thailandia, cioè un po' anche fuori dall'Europa. però sono anche molto appassionato di filosofia. Mm-hmm. E infatti ho scritto un saggio che si intitola Il Dionisiaco e l'Apollinio nella musica jazz, e l'ho pubblicato 2 anni fa, è un libro che si trova, diciamo, su Google, insomma, si trova, e dove in pratica, partendo dal mito greco, poi ho analizzato delle opere di jazz di compositori di inizi del Novecento fino agli anni Sessanta, i più importanti, insomma, alcune opere loro, e trovando questo aspetto filosofico nelle loro composizioni. Ah. E poi, vabbè, mi sono dedicato un poco di più alla composizione, diciamo un po' più complessa, perché un anno e mezzo fa ho pubblicato un'opera rock da cui è tratta, diciamo, Graffiti, quel brano che vi ho mandato, e parla di un è ambientata nel 1759. C'è questo caporale, diciamo, che è stato nella Santa Inquisizione, però è stato accusato di blasfemia e quindi stesso dalla Santa Inquisizione è stato messo in carcere, torturato e tutto quanto. Ma questa è una storia vera, perché c'è Narni, in provincia di Terni, quindi in Umbria, dove è possibile visitare le celle dove Giuseppe Andrea Lombardini è stato messo in prigione. Poi c'è tutta una storia un po' favola che ho inventato io, della sua amata, insomma, di un po' di cose più romanzate. Ho fatto questo disco che si intitola Anime Oltre, con i Neverland Angels, che è un ensemble orchestrale, in pratica un gruppo rock con orchestra.
Ah, bello.
Ci sono un bel po' di cantanti, siamo 9 che cantiamo nel disco, perché ogni personaggio poi ha la sua voce, insomma. Ci sono anche dei cantanti abbastanza importanti, sia del lirico che del rock italiano. Ah, c'è per esempio Lino Vairetti degli Osanna, oppure Alessandro Carmignani, che è un controtenore, ha cantato nelle opere insieme con Pavarotti, insomma, tanti altri artisti. Sono personaggi,
insomma, di un certo peso,
importanti. E per fortuna mi hanno onorato, come anche moltissimi musicisti, violinisti, flautisti, insomma, l'ensemble orchestrale, poi ci sono i solisti che sono comunque di spessore altissimo. E niente, vabbè, continuo a raccontarmi,
sì,
io
sì.
Precedente a questa cosa qui, comunque, io fondamentalmente, essendo un chitarrista, nel 1990, insomma, giovanissimo, mi trovai a fare un tour europeo con Mal dei Primitives. E da lì è partita la mia carriera anche come turnista, come chitarrista per altri artisti, insomma.
Okay.
E, per chiudere, l'ultima artista con cui ho lavorato per tanti anni è stata Elena Spagna. Ah. Che comunque, diciamo, anche a livello europeo è un'artista abbastanza,
sì, sì,
importante, perché quando ha fatto il suo periodo dance, insomma, se la giocava addirittura nelle classifiche europee con Madonna, con Michael Jackson,
certo,
insomma,
sì. Sì, sì.
Era
è abbastanza.
E niente, un po' vi ho raccontato giusto
sopra la sua veloce. Sì, ma possiamo anche scavare,
sì, perché
più a fondo, possiamo andare,
no,
anche più nello
adesso
specifico.
Adesso se avete qualche curiosità, sono,
sì,
vabbè, sono felice, vabbè, di
certo, è chiaramente che se adesso sei approdato alla Valigia di Cartone, insomma, quindi avrai da proporci qualche brano, no?
Io tutto quello che ho sentito lo voglio tutto.
Beh, chiaro.
Perché mi ha incuriosito talmente tanto, quindi...
Poi vi mando l'opera, ve la mando.
Grazie.
Che, diciamo, ve la posso inviare, insomma, poi
allora,
vediamo un attimo anche come organizzarci.
Sì, io ho una proposta, vabbè,
sì,
indirizzo,
sì,
email ce l'hai. Anche del libro, se tu vuoi raccontarci,
sì,
l'incipit o un pezzo,
sì, sì,
basta che ci mandi un vocale intorno ai 3 minuti, 3 minuti e mezzo.
Dove vi racconto un po' del libro?
Sì, del libro, noi lo mandiamo anche in onda, perché noi ci occupiamo d'arte, no? D'arte indipendente.
Sì, sì,
tutto
ho visto
quello.
Anche per quanto riguarda i libri, un po' curiosato sulla vostra pagina, ho visto che
curiosone.
Interessate un po' di arte certo, mi sembra giusto.
Di arte in generale, noi ci occupiamo d'arte.
sì, ho visto. La curiosità è una cosa fondamentale.
Certo,
sì.
Certo,
perché se non c'è curiosità significa che non c'è passione, non c'è altro, insomma. E vabbè, adesso se avete delle curiosità.
Sì, vabbè, io volevo parlare del tuo ultimo brano, volevo parlare a spiegarci un pochettino com'è nato, qual è stato, diciamo, lo spunto, insomma, un po' in generale, no, dell'ultimo brano che hai fatto.
Allora, diciamo, l'ultimo brano, quello che vi ho inviato, che è Graffiti, appunto, come dicevo prima, insomma, in queste celle della Santa Inquisizione a Narni, che sono state scoperte dopo 250 anni, perché non si avevano documenti di questa cosa, insomma, grazie ad alcuni ragazzi che, appassionati di speleologia, si sono calati dalla montagna e hanno visto un buco e si sono infilati, hanno trovato un mondo sommerso. E c'è questa cella, appunto, del caporale Giuseppe Andrea Lombardini. Essendo lui un massone e quindi un uomo, quello per questo la Chiesa, insomma, lo ha perseguitato, perché sapete bene, insomma, la massoneria, l'illuminismo, insomma, tutte le persone che mo ci vuole, hanno curiosità a scoprire le verità nascoste, comunque dalla Chiesa sono stati sempre perseguitati. E niente, ci sono tutti questi graffiti che rappresentano un tempio massonico e spiegano, lui attraverso questi simboli esoterici, numeri e quant'altro, lui spiega al mondo, ai posteri, la sua innocenza e spiega perché poi è stato messo in carcere, che è stato torturato, insomma, ha lasciato questo testamento. Chiaramente non tutti quanti, scendendo nelle grotte, riusciamo a capire che cosa voleva dire Giuseppe, certo, Andrea Lombardini. Quindi c'è stato bisogno di esperti, diciamo,
di studi
in numerologia, in simbologia, che hanno fatto una sorta di traduzione. Io quando sono sceso lì, in pratica ho avvertito, vabbè, c'è tutto un fatto anche personale che è successo quando siamo arrivati a Narni. Io pensavo fosse, non so se voi siete mai stati a Napoli Sotterraneo oppure avete mai sentito parlare di Napoli Sotterraneo.
Abbiamo visto dei programmi dove raccontano la Napoli Sotterranea, però non
Sotto Napoli c'è come se ci fosse un'altra città, insomma, ci sono delle grotte. Io pensavo che Narni Sotterranea fosse una sorta di Napoli Sotterranea in miniatura, e diciamo, un giorno però volli andare a vedere. Quando mi sono trovato invece catapultato nel 1700, a metà 1700, con tutte queste cose, diciamo, già, come dicevo prima, già arrivando a Narni ho avuto un piccolo segnale che poi magari adesso non vorrei spiegare così in pubblico, ma magari poi in privato vi dico di cosa si tratta. Comunque non ci ho dato manco tanto peso, perché voi sapete che alle volte ci arrivano dei segnali.
Sì,
però non siamo sempre attenti, per magari in quel momento sei distratto, sei coinvolto da altre cose. E niente, poi sono sceso in queste celle e ho avvertito delle sensazioni abbastanza forti, insomma, ma forse ho pensato perché c'era la sala delle torture, insomma, poi la cella dove lui è stato messo in prigione, quindi ho pensato forse, diciamo, mi ha toccato molto questa storia, perché c'erano le guide, insomma, che raccontavano tutta la storia. E poi alla fine la guida, che poi ho avuto la fortuna di avere come guida proprio uno dei ragazzi che hanno scoperto lì e poi è diventato, insomma, speleologo di professione, laureato in archeologia e tutto quanto, insomma, una persona che ha scritto pure un bel po' di libri anche lui. E ha detto, voi, ognuno di voi, ognuno dei presenti, se può fare qualcosa per far conoscere la storia di Giuseppe Andrea nel proprio mestiere. Chiaramente io che cosa ho pensato? Ho detto, vabbè, io sono musicista, quindi la prima cosa che ho pensato di fare è scrivere una canzone. Ho scritto questo brano che all'inizio era anche strumentale, insomma, e poi sono andato a Los Angeles per un festival importante di musica, l'ho portato anche lì tra gli altri brani, ho portato anche questo appena composto, perché l'avevo finito nel dicembre 2017, a gennaio 2018, insomma, mi sono trovato ad andare a Los Angeles e l'ho già fatto lì in anteprima ed era un brano strumentale. Poi mi mettevo al pianoforte e e scrivevo delle cose, poi alcuni spunti di chitarra, alcuni li pensavo con gli archi e tutto quanto. Alla fine mi sono trovato dopo circa un anno con un lavoro fatto di 19 brani che avevano un'idea unica, cioè ruotavano tutti intorno a questa storia, mm-hmm, come idea musicale. E lì ho incominciato a fare ricerca storica invece per poter scrivere il libretto dell'opera, quindi tutti i testi, ho studiato tanto proprio i personaggi storici del periodo, chi era il Papa, chi erano i cardinali inquisitori, chi erano i maestri di massoneria, insomma ho fatto un bel po' di ricerca. E poi all'improvviso è nata Aloise, cioè questa donna immaginaria che ho voluto chiamare come la persona che amava Mozart, perché Mozart si sposò Costanza, però in realtà amava la sorella Aloise. E insomma l'amore nascosto di Mozart, visto che sono molto appassionato anche di Mozart. Nonostante io sia un musicista rock, fondamentalmente, insomma, per quelli che mi conoscono sono un musicista rock molto blues,
ma ci sta,
che
però,
poi ha suonato,
eh? Ci sta la musica classica,
sì, no, voglio dire, poi alla fine il percorso, poi ho studiato jazz, mi sono laureato in chitarra jazz, poi ho, insomma, la musica classica, però Mozart è stato sempre, insomma, mi ha accompagnato sempre, nonostante io abbia scelto degli strumenti molto più moderni rispetto a quelli che utilizzava lui. Comunque, niente, ho inventato questo personaggio femminile che nell'opera è mia figlia Martina, che canta la parte di Aloise, e in pratica questo grande amore che va oltre la morte, perché poi nell'opera Giuseppe Andrea si perdono le tracce di Giuseppe Andrea, come se, diciamo, l'ultima volta che si incontrano loro in piazza Spoleto, lui con la gogna esposto in piazza e torturato, e lo vide lì, e poi, diciamo, da lì in poi non si sono visti più, anche se nell'opera poi cantano dei duetti, però ognuno in città diverse, lui in prigione, lei a casa, così. E poi si rincontrano anime, per questo si intitola Anime Oltre, perché diciamo l'amore oltre la morte, non c'è limite, l'amore vince anche la morte, sì. Quindi loro si rincontrano anime e possono ricongiungersi, insomma, in un'altra dimensione, in un altro non tempo, diciamo, perché poi il tempo è una cosa stabilita da noi umani, però voglio dire. E quindi c'è tutta questa storia qui.
E graffiti
è il brano centrale.
Con la fantasia ci hai fatto viaggiare. Sì. Raccontandoci cose insolite.
Graffiti. Mi fa piacere, almeno. Graffiti, dicevo, è il brano principale perché racconta proprio di tutti che lui ha lasciato e che cosa volevano dire, insomma, per la sua innocenza. E intorno a questo brano poi è nato tutto il resto dell'opera.
Tutto, certo.
Diciamo, quello è l'ultimo brano, però sarebbe da dove è nato tutto.
Sì,
pratica,
beh, chiaramente,
vogliamo...
chiaramente dovrei proporci anche tutti gli altri brani, insomma, no? Ci mandi un vocale e noi li faremo passare, sì. E racconteremo anche...
Sì, sì, tanto su Spotify, YouTube, insomma, su tutti i portali, tutti i supporti sono presenti, quindi le persone, anche se sono, si incuriosiscono, insomma, possono trovarli,
certo,
dappertutto.
Sì, sì.
Dopo,
certo,
col vocale vi do tutte le indicazioni,
di ogni brano,
insomma,
sì,
sia per quanto riguarda il libro che poi anche di ogni brano, vi dico anche il cantante. Ma poi vi mando tutto via email, anche tutto.
Bravo.
Il libretto,
sì,
tutte,
sì, perché ci hai incuriosito. Poi con Aloise ho percepito una decorazione, no? Un abbellimento per quanto riguarda,
sì,
tutta la storia.
È
no?
La chiave. È quella parte femminile, forse, che, diciamo, io considero sempre, chiaramente, ma non lo dico io perché l'hanno detto sempre i più grandi filosofi e pensatori, che noi siamo, diciamo, all'inizio siamo una cosa unica, poi dopo siamo divisi e poi ci cerchiamo per tutto il tempo, oppure non tempo, come dicevo prima. Quindi, diciamo, Aloise è la parte forse femminile, la mia parte, diciamo, tra virgolette, femminile, mentre in Giuseppe Andrea ho riconosciuto un po' la mia parte maschile, perché poi i tormenti che ho nel, diciamo, quello di cui dicevamo prima, perché comunque quando si entra, soprattutto io poi l'ho vissuto sulla mia pelle, cioè da chitarrista per gli altri a scrivere canzoni rock, blues, country e tutto il resto, poi a passare a diventare compositore anche di un'opera, diciamo, tra virgolette, seria, seppure un'opera rock, però comunque è un'opera, diciamo una sorta di musical, però molto più musicalmente anche un poco più complicata, perché comunque non voglio spaventare gli ascoltatori, perché poi se sentite le canzoni, per esempio, ci sono delle canzoni che possono essere tranquillamente delle hit pop rock, insomma, togliamoci il testo magari un po' più improntato sul discorso Santa Inquisizione oppure 1750 eccetera eccetera, con un testo un po' diverso possono diventare delle hit anche di musica pop rock, insomma, tranquillamente.
Certo, ma poi quello che però ci sta raccontando, quello che ci sta raccontando, quali sono le tue sensazioni, insomma, come è stato che hai creato questo
sì,
brano?
Sì, insomma, questa è diciamo che Aloise è la parte, forse la mia parte femminile, insomma, se vogliamo, quindi è questo ricongiungersi tra la parte maschile e la parte femminile, che poi sarebbe la completezza di una persona, dell'essere in sé.
Ho capito. Beh, insomma,
ci hai trasportato, affascinato in questo mondo.
millesettecentesco. Indietro nel tempo siamo andati, insomma, un po' abbiamo immaginato queste camere delle torture, questi inquisitori.
Mi ha incuriosito che ci voglio andare.
Con il panzone così grosso.
Magari, se ci organizziamo vi accompagno io, che tanto ormai sono sceso talmente tante volte lì nei sotterranei, ormai posso fare anche, lo dico sempre a tutti quanti loro, no? Dell'associazione, posso fare la guida
tranquillamente. Ormai è un posto aperto al pubblico.
Ma poi quando anche, uno approfondisce, diciamo, poi no?
si trova a Narni, hai detto?
Sì, Narni, sì.
Narni.
E poi Narni è definita proprio il centro dell'Italia.
Sì,
cioè,
sì.
Infatti la tabella proprio il centro preciso dell'Italia,
non
sia per quanto
mondo.
Riguarda sì, dell'Italia, non proprio del mondo, però diciamo proprio al centro, sia come longitudine come latitudine, proprio il centro d'Italia.
Okay,
e quindi voglio dire, poi nella bellissima Umbria,
non la facciamo,
la terra, fate una bella gita in Italia e quindi ci incontriamo a Napoli.
No, ma noi siamo portati
ogni volta che facciamo delle vacanze, le organizziamo in modo da girare e andare a trovare un pochettino
gli
artisti.
Noi siamo innamorati, dei nostri artisti, noi li coccoliamo.
Poi così vi racconto anche un po' di quello che sto scrivendo adesso, perché sto facendo un'altra opera.
Bello.
Invece è dedicata a un personaggio, io come dicevo prima sono di Capua, quindi il personaggio più importante di Capua, che poi è diventato un personaggio importante della storia italiana, insomma, Ettore Fieramosca con la diffida di Barletta.
Sì.
Quasi siamo nel 1500, insomma, ancora un po' indietro.
Sì, sì, beh, ti piace andare indietro con la macchina del tempo.
Ricerca... Rispetto alla ricerca storica che ho fatto su Bombardini e tutto il periodo lì, dove sono dovuto andare in Umbria, in Vaticano, insomma, ho fatto un bel po' di giri a Roma, a Spoleto, Narni, eccetera, eccetera, oppure negli archivi storici, biblioteche e quant'altro. Adesso qui mi trovo a lavorare sul mio territorio, diciamo in parte. Poi è chiaro che Ettore Fieramosca poi che è stato un capitano di Ventura, quindi era, diciamo, ha girato un po' tutta l'Europa pure lui, fino a morire in Spagna poi, quindi comunque ci sarebbe molto
da
ricercare anche per
anche
quanto riguarda lui.
Sì, approfondire.
Però c'è molto più materiale, voglio dire, anche libri, per esempio c'è un libro di Massimo D'Azeglio, il genero di Manzoni, che è dell'Ottocento, che diciamo ha molte documentazioni, è romanzato, anche lui ha inventato molte cose, però molte indicazioni storiche ci sono anche lì. Quindi è un po' più facile per quanto riguarda la parte letteraria, per quanto riguarda la parte musicale, insomma, stiamo lavorando, quindi
ci stiamo organizzando, come dice. Vabbè, poi di capo, io appena ho sentito, io mi è venuto proprio l'idea, mi è proprio spontaneo, voi avete che questo è di Capua? Voi avete che è di Capua? Sei di Capua.
Hai visto? E come hai fatto?
Non lo so, mi è venuto spontaneo. Non lo so, sarà stato
sempre
qualche...
di quella cosa che ho detto prima, che poi ci sono
esatto,
quegli
input, che ti arrivano,
esatto,
no?
Che ci arrivano, sì. Bravo.
Io invece dall'accento credevo fosse più del Lazio.
Laziale?
Più del Lazio, quindi ho camuffato un poco...
Hai
camuffato un po', vabbè, sei figlio del mondo,
ma assolutamente io anzi cerco di non nascondere mai la mia pronuncia, perché mi piace molto far capire che sono campano, perché mi piace questa cosa, diciamo, è strano, però va bene così. Del resto valutiamo Capua, insomma, diciamo che sta già 40 chilometri su Napoli andando verso il Lazio, quindi può darsi pure che, insomma,
una certa influenza
un pochino si avvicina.
Poi se hai girato un po' il mondo, hai suonato, hai avuto modo a che fare con altre persone, insomma,
a volte si inquinano i nostri accenti.
Ho studiato a Roma da ragazzo, poi ho vissuto a Roma, quindi può darsi pure che, insomma, un pochino
l'influenza, un'influenza, un battere, un po', qualcosa ti ha preso, ti ha dato queste
devo stare. Devo stare un po' 7-8 mesi a Napoli città, insomma, per farmi ritornare all'accento.
Disintossicare, no? Diciamo, da tirare le tossine, far rientrare le tossine napoletane, no? Insomma, le campane, più
giusto,
che altro.
Ed espellere giusto le altre. Sì. Allora, Carmine, io adesso ho una curiosità. Quanti brani hai all'attivo?
Diciamo, io da solista, perché poi avendo fatto parte di due gruppi storici italiani degli anni 70, insomma i Collage e i Romance, comunque con loro abbiamo fatto un po' di canzoni, però da solista comunque io ho all'attivo 6 album, quindi pubblicate, diciamo, a parte l'ultimo album che sono 19 canzoni, questo qui dell'opera, però mediamente sono 10-12 canzoni all'album, quindi diciamo una 70-80 canzoni così pubblicate. Poi ho scritto anche per altri, anche su dischi di altri, insomma, ho scritto sono canzoni mie pubblicate. Diciamo che forse il numero è molto più alto, però di quelle pubblicate,
certo.
Una 70-80 saranno, più o meno.
Sei stato molto produttivo,
laborioso.
Ma sono molto grande d'età, però. Non è che sono.
Vabbè, l'età,
non
come
sono
hai detto
così
tu,
tanto giù.
È solo qualcosa.
Poi è iniziato
abbiamo...
a 14 anni.
Il tempo è una cosa che abbiamo inventato noi, quindi se l'abbiamo inventato lo possiamo anche modificare. Io ricordo
anche
quello che dici.
Anche sventare.
Lo possiamo anche modificare, visto che l'abbiamo inventato.
Ci conviene anche per noi, capito? Perché noi abbiamo una certa.
Vabbè, non fa niente. Siamo quelli, diciamo, che hanno, per fortuna, abbiamo visto anche momenti storici di cultura molto più alti rispetto a quello che stiamo vivendo adesso. Non me ne vogliono, però io sono dispiaciuto soprattutto perché, essendo anche un insegnante di musica, infatti quello dico sempre, io sono molto dispiaciuto per i ragazzi che studiano musica adesso, perché rispetto a noi, ragazzi di 14, 15, 16 anni non hanno più tanta possibilità di potersi esibire, rispetto a noi che invece facevamo già da piccoli 3, 4, 5 serate a settimana. Adesso questi, per fare una serata al mese, insomma, devono sudare. Quindi rispetto, diciamo, stiamo avendo questo momento storico molto particolare, quindi noi siamo fortunati perché abbiamo vissuto comunque, anche sappiamo anche che cosa significa un'altra epoca di cultura in generale. Quindi
ma adesso comunque è un po' cambiata la forma, no? È cambiata, perché adesso sono i social quelli che ti danno, diciamo, il modo di poterti esibire, perché adesso ormai il social è quello che ha preso il posto del locale, della parte dove si va a esibire.
Ma non ti danno neanche la possibilità come prima.
Sì, fisicamente
io quello
no.
Cioè, molti musicisti adesso sono famosi su YouTube, oppure su Instagram, oppure su TikTok e tutto quanto, però poi alla fine, poverini, si ritrovano spesso a suonare da soli.
Certo.
Quello è il problema, perché stanno da soli in una stanza e suonano su delle basi.
Certo.
Certo. Ciao, buongiorno. Ecco, a proposito di insegnamento, è arrivato un mio allievo bravissimo, si chiama Massimo. Massimo, io sto facendo un'intervista radiofonica, quindi vabbè, stai giusto un attimo con me. Niente, quindi stavo dicendo, questi ragazzi sono
penalizzati,
si ritrovano a suonare anche da soli, perché sì, poi sì. Anche invece poi la musica va bene studiarla tutto quanto, ma poi alla fine dobbiamo suonare dal vivo.
Certo. Diciamo che qui noi ogni tanto organizziamo delle jam session, no? Dove si dà la possibilità a tutti, insomma,
di suonare, di mettersi in gioco,
insomma, sono spesso, non credo, penso che anche lì si potrebbe fare, no? Qualcosa del genere, non so se, sì. Se lo fate o no.
Noi lo facciamo, tra l'altro, per esempio, ieri sera ho fatto un concerto e ho invitato 3 dei miei allievi, perché io insegno anche laboratorio di musica d'insieme, appunto per far suonare questi ragazzi insieme, una batterista, una bassista e un chitarrista, che hanno suonato con me 2 o 3 brani, proprio per dare loro possibilità, ma sono ragazzi piccoli, 12, 13, 14 anni, così.
Sì.
E infatti è bello vederli su palco, e poi hanno suonato pure benissimo, tra le altre cose, nonostante l'emozione, perché si ritrovano comunque l'emozione, anche io lo capisco, perché pure io sono stato ragazzo, sono stato allievo, quindi suonare con il proprio maestro sul palco,
certo,
insomma, è emozionante ancora di più rispetto certo alle altre esibizioni, però comunque sono andati benissimo. Dimmi, scusami.
No, dico, da un certo chiede di soggezione, no? Nella paura di sbagliare, insomma, chiaro.
Sì, perché poi sai che se sbagli il maestro lo sa. Rispetto alle persone, con tutto il rispetto per il pubblico medio, insomma, e comunque magari avverte altre cose, avverte un'energia positiva, ma non è che sta lì a sapere effettivamente se un ragazzo, cioè
se un ragazzo ha sbagliato una nota o qualcosa.
Invece il maestro, io dicevo sempre, quando per esempio suonavo con i miei maestri, lui diceva: stai tranquillo, cioè, maestro, ma tu, il problema è che tu non riesci, cioè lo sai meglio di me, perché pure tu sei stato lì, però sbagliare con te significa che tu lo sai che ho sbagliato, quindi faccio doppia figura di me, oltre a mortificarmi da solo, insomma, ho anche la mortificazione del fatto che tu sai pure che ho sbagliato, quindi però voglio dire, anche sbagliare è importante, purché si suoni in giro, si facciano jam session, appunto, concerti, si organizzano gruppi, perché ripeto, è bellissimo tutto questo movimento di musicisti, che alcuni sono diventati proprio famosi. Io mi dico, per esempio, andiamo alle fiere, no? Noi abituati a incontrarci ai concerti, ai festival con gli altri musicisti all'epoca. Poi mi ritrovo in queste fiere importanti, mi dicono pure stesso i miei allievi: ah, devo andare a vedere per esempio Gianluca, mi dicono, ma non faccio nome e cognome, perché? Dico, ma io non lo conosco. No, ma lui ha 5.000 followers su Instagram, cioè quello è famosissimo, andiamo là, si fanno le cose, però poi effettivamente non c'è. Sono pure musicisti bravissimi, però non hanno fatto magari mai un tour. Cioè,
sì,
ragazzi bravissimi di 25-30 anni, insomma, non hanno mai fatto, purtroppo per loro, ma perché è proprio la situazione così, magari non hanno fatto mai un tour.
Certo.
E vabbè, comunque il mondo è cambiato, quindi bisogna anche adeguarsi a queste nuove tendenze, giusto?
Sono già uomini del tempo, no? Da adesso, insomma, anche se prima, una volta, non so se tu ricordi, visto che ti piace la storia, diciamo, la cosa, prima il rock, ai tempi della musica classica, il rock era proprio classificato come musica del diavolo, quindi non
era,
si poteva
la musica
nemmeno,
del diavolo, sì.
Non si poteva nemmeno accennare.
Ma saresti... già quello che, ma pure il blues all'inizio, proprio
il blues,
ma poi il rock, pure il rockabilly, il rock and roll degli anni 50, per noi adesso sono delle canzonette divertenti, come quando poi i puritani americani, non ne parliamo proprio, cioè l'America è, ma quello è pure dovuto al fatto che è una così grande, comunque ci sono delle correnti proprio, diciamo, progressiste estreme, e altri invece sono rimasti veramente al 700, come ci vuole.
Sì, sì.
E era considerata questa musica del diavolo, perché sì, ragazzini con questi ciuffi così, con le chitarre elettriche rumorosissime, negli anni 50, cioè, ma lo stesso Elvis mosse un po' il bacino in più, fu bandito da un programma in televisione, insomma, fu mandato a fare perché dovevano ricostruire la sua immagine di bravo ragazzo americano.
Sì, sì, sì. Vabbè, però, comunque sia, lui c'aveva già un come una cultura blues, no? È cresciuto nei quartieri africani, quindi.
Era nero, diciamo, parliamoci, perché era l'unico bianco nel quartiere di neri.
Esatto.
Quindi voglio dire, è nato, cioè, è nato in quella musica, cioè quello era il suo contesto naturale, perché lui si è trovato l'unica famiglia di bianchi che viveva in quel quartiere.
Sì, 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 infatti.
Per fortuna sua, insomma, perché poi parliamoci la sua fortuna.
Certo.
E la fortuna anche del rock, perché se non ci fosse stato il ragazzo bianco, poi, tra virgolette, il rock and roll era molto, diciamo, classificato veramente come musica da non ascoltare, perché erano tutti questi musicisti anche importanti, facevano dischi e tutto quanto, però non potevano esibirsi in alcune televisioni, sì, non potevano esibirsi in alcuni locali. Cioè, Little Richard oppure Chuck Berry hanno vissuto veramente l'inferno,
certo,
nonostante già stavamo a metà anni 50, insomma.
Vabbè. L'evoluzione comunque è quella che poi ci porta a modifiche, chiaramente, e a incomprensioni. Infatti, alcune volte, insomma, e poi magari con il tempo si capisce.
Con il tempo e con l'intelligenza si supera.
Con il tempo e con l'intelligenza,
certo. Il tempo è galantuomo, quindi per fortuna, insomma.
Questa mi piace.
Purtroppo alcuni musicisti non hanno neanche potuto godere della fama, perché magari l'hanno avuto dopo la loro morte, però comunque... Certo. Come dicevamo prima, poi come l'amore, anche la musica, per fortuna, insomma, quella buona non muore mai.
Certo, certo.
Va oltre, diciamo, il tempo.
Certo, certo. Va bene, Carmine. Allora, visto che ormai abbiamo parlato del migliore, no? Ci dici a grandi linee il peggiore di te? Qual è?
Lo sapevo io.
Me la dovevo giocare l'ultima carta, no? Scusami.
Certo. Allora, io sono pieno, come chiaramente un po' tutti quanti, però comunque i miei difetti più grandi sono il fatto che sono molto volubile. Quindi questo fatto, per chi vive comunque, chi vive con te, questo fatto comunque di un po' di stabilità, diciamo, ci vuole tanto coraggio e tanto amore per poter vivere con me. Infatti, insomma, mia moglie che mi sta accanto da tanti tanti anni, e poi mia figlia, insomma, subisce questa cosa, io lo so.
Certo.
Perché come dicevamo prima, poi il fatto di già il musicista in sé comunque ha questi sbalzi di umore, poi
specialmente
io
i
chitarristi sono, vabbè, poi la prendono i premi allievi. Allora, soprattutto me la prendo con i chitarristi. Quando faccio il laboratorio dico: i chitarristi e i cantanti siete quelli più, come si dice a Napoli, i più sciarmati, cioè quelli più disordinati, sempre diciamo non, con la testa tra le nuvole e tutto qua. E quindi dico sempre: pensate che io sono sia chitarrista che cantante, quindi immaginate in che condizioni siamo.
quindi
più o meno ti ho risposto sui i miei difetti, insomma.
Certo,
quindi...
sì. Vabbè, era giusto per giocare un pochettino, insomma, no?
Ma è giusto così, però quello penso che sia un difetto abbastanza grave, perché diciamo,
sì, ma poi ti passa,
soprattutto per chi ti vive a fianco, insomma.
Poi passa, non ti preoccupare. Quando non si sa, ma passa prima o poi.
Passa.
Allora, Giancarla ti fa adesso una domanda di rito, che lei proprio è attaccata a sta domanda e pretende,
attaccata.
Ascolta, pretende che la prossima volta te la fai da solo. Se la dimentichi, ti cancella addirittura tutta l'intervista. Ti cancella tutto.
Molto bene.
Hai capito? Quindi adesso mi raccomando, memorizzala.
Mi disegna come una strega cattiva e non lo so.
Ma non è vero.
Ma invece non lo sei.
Ma non è vero.
Non lo sono. Comunque sia, per ogni cosa, capisco che il tempo è breve e hai tantissimo da raccontare, quindi ti offriamo sempre l'opportunità di prenotare l'intervista.
Di prenotare,
noi ti chiamiamo con molto piacere, perché ci hai trasportato in un mondo, diciamo, parallelo.
Sono felicissimo.
E mi è piaciuto tantissimo vivere questa cosa.
Che
vi
ho coinvolto in questa cosa e vi ho incuriosito
solo,
tanto.
Solo che hai detto che sei un po' volubile, quindi ci ho ripensato che forse a Narnia ci vado da sola.
Ma non c'è, cioè la volubilità non c'è, non ti preoccupare che comunque sono molto ospitale.
In quel momento lo toglierai di mezzo il volubile.
Quello, diciamo, lo subiscono soprattutto le persone che ti vivono ogni giorno, poi figurati.
E vabbè, ci manteniamo a distanza, dai, non ti preoccupare.
Se diventiamo proprio amici, proprio tanto amici, lo subirete pure voi, però finché non
allora
diventiamo
manteniamo
amici,
distanza.
Amici.
Vabbè, io avevo già fatto quello amici.
Prendiamo le distanze, allora.
Cerchiamo di tenere le distanze.
Dammi del tuo, allora.
Dammi del te.
Prendiamo le distanze.
Dammi del te.
Allora, io passo con la domanda. Allora, caro Carmine Migliore, cosa ci metti oggi nella nostra valigia di cartone?
Allora, nella vostra valigia di cartone, ma è la vostra, no, deve essere un ricordo che vi lascio, qualcosa che possiamo condividere.
Possiamo condividere
tutto quello che vuoi,
perché
e quindi è
la nostra
valigia
di
cartone
per tutti.
Facciamo la valigia e ce la teniamo tutte e tre insieme.
Esatto.
Allora, intanto quello che, diciamo, vi voglio lasciare è, come dicevo anche io, dico sempre questa cosa perché per me è fondamentale, a prescindere dal, diciamo, dal rapporto che si ha con le persone, però per me è fondamentale l'amore. Quindi io sono, come diceva il buon filosofo, diciamo, dei poveri, come amava definirsi più o meno lui, insomma, Luciano De Crescenzo, perché faceva filosofia e la spiegava anche alle persone che magari di filosofia non avevano mai aperto un libro di filosofia. Lui diceva che era un uomo d'amore, perché, diciamo, alla fine, parliamoci chiaro, se c'è l'amore in tutte le cose che fai, verso tutte le persone che incontri, magari anche incontrate soltanto una sera, oppure con cui condividi la vita, l'amicizia, il lavoro, tutto quanto. Se ci fosse più amore, parliamoci chiaro, sarebbe un mondo diverso. Lo so che sono parole che dicono un poco anche altre persone, tanti altri l'hanno detto, però questo è quello che mi sento.
Certo.
Quello che mi sento è questo, cioè riempiamo questa valigia di cartone con tanto amore.
Ma benissimo.
D'amorissimo.
Però mi raccomando, ricordalo questa domanda.
Quindi mi ricordo anche la domanda, me la ricorderò e sarà facile.
Ma oltretutto cosa ci metti un tuo brano dentro? Cosa ti ispira?
Allora, il brano io al momento, allora ne avrei tre o quattro, però se ne devo scegliere uno, scelgo quello con più passione che ho scritto per il mio disco, ed è quello che canta Aloise per quando ha visto Giuseppe Andrea messo attaccato, insomma, con la gogna, con le catene e tutto quanto, che si intitola L'amore oltre la morte, proprio. Cioè, perché quando lo ascolterete è un brano proprio, poi mia figlia, non perché mia figlia, ma poi lo ascolterete, tanto siete voi i giudici, nel senso che se vi arrivano quelle sensazioni, vi arrivano e basta. Se non vi arrivano, io ho detto, cioè sto parlando di aria fritta, insomma, quindi è inutile, però io penso che voi ascoltando quella canzone sentite tutto questo amore di questa donna che, diciamo, nonostante stia vedendo il suo amato, in pratica sarà l'ultima volta che si vedono, però lei sa che una cosa non finirà mai.
Certo.
E quindi quello è il brano che metterei, se mi devi dire proprio devo sceglierne uno, in assoluto scelgo questo.
Sì. Va benissimo. Per metterlo subito dopo l'intervista, e credo che proprio quello che raccoglie
un po' tutto il senso di questo discorso,
il discorso appena fatto.
Va benissimo, Carmine. Certo. Allora, noi vogliamo dirti che è stato un piacere chiacchierare con te, quindi ti aspettiamo.
E da rifare.
E da rifare quando vuoi, ormai ci conosci. Sei, diciamo, siamo non troppo amici, mi raccomando, perché non vorremmo subire i tuoi cambi d'umore.
Amici con le distanze.
E quindi siamo sempre a completa disposizione. Quando vuoi, prenotati. Chiacchiereremo volentieri.
E vogliamo tutti i brani.
Sì, io nel pomeriggio magari ti faccio il, diciamo, il vocale, se possibile, nel pomeriggio. Sì. Perché
no, vabbè, quando hai tempo, non è
oggi e domani, diciamo, perché comunque.
L'unica cosa urgente che mi serve è l'amore oltre
la morte.
L'amore oltre la morte. Allora, questo ve lo mando. Adesso finisco di fare la lezione a Massimo.
Sì, sì,
e poi mando,
perché questo
mando subito l'amore oltre la morte.
Servirà.
Sì.
Mi raccomando, tirati su col morale. Stai tranquillo,
io?
Sereno. Sì, sì, vai su col morale.
Ma io sono. Avete sentito abbattuto?
Oggi
assolutamente.
No, vabbè,
mi avete dato tanta energia dal. Dal
caso
pronto,
ti dovessi sentire troppo amico,
pronto.
Capito? Vorresti
no, troppo
una...
amico no, però con tanta energia, perché dal pronto che ho detto, poi mi è arrivata questa botta di carica da parte vostra, è stata bellissima, quindi mi si è aperto tutto il mondo, diciamo, ho visto tutti arcobaleni, diciamo...
Il sole, splende
e quindi,
il sole!
E siamo contenti di averti dato questa carica d'energia.
Grazie,
vai,
ragazzi.
Sfruttalo bene, al meglio.
Ciao Carmine, migliore.
Un
abbraccione e a risentirci
presto. Saluti
a
tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie.
Grazie.
Ciao. Un abbraccio
Carmine.
Fortissimo, ragazzi. Grazie.
Ciao.